Ave Maria, cari amici, ben trovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata alla lettura, al commento e alla spiegazione del Catechismo della Chiesa Cattolica nella sua forma compendiata, no? Come sanno già quelli che ci hanno seguito, ecco, da qualche anno in qua che noi andiamo avanti nello studio, direi proprio, del Catechismo. Ecco, siamo arrivati praticamente a trattare grande argomento delle virtù, siamo nella virtù cardinale più perfetta, che è la virtù della carità, e quindi io subito saluto Padre Giampio. Oggi però ci manca il nostro alfiere, come possiamo dire, il nostro, ecco, supporto, Mosè. Ecco, quindi Padre Giampio, siamo un po' orfani di Mosè oggi.
Beh, siamo dispensati, ha detto che andava ad alzare le mani sulla montagna per questa trasmissione, quindi lo sentiamo in compagnia di preghiera. Santa giornata a tutti, cari radioascoltatori, da parte di Fra Giampio. A che punto siamo arrivati, Antonio?
Dunque, Giampiero, noi ci troviamo qui nell'articolo 388 del compendio che ancora appunto ci parla della carità. E quindi io te lo rileggo immediatamente. La domanda che il catechismo affronta è: che cos'è la carità? La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio al di sopra di tutto e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Gesù fa di essa il comandamento nuovo, la pienezza della legge. Essa è il vincolo della perfezione e il fondamento delle altre virtù che anima, ispira e ordina. Senza di essa, dice sempre San Paolo, io non sono nulla e niente mi giova.
Bene, senza la carità non sono nulla e niente mi giova, è un po' il filo conduttore che ci porta un po' in questi giorni a continuare a vedere questa virtù teologale. E che cosa ci vuole portare? Noi siamo arrivati un po' ad approfondire quindi la carità teologale verso Dio, carità verso il prossimo. Carità teologale verso noi stessi, l'amore anche per i nemici. E siamo arrivati dopo alla carità teologale concreta. Quali sono delle opere che mi dimostrano la mia carità, la virtù della carità? Ecco che siamo passati alle opere di misericordia e abbiamo affrontate le prime quattro delle opere di misericordia corporale, che quindi abbiamo visto dar da mangiare gli affamati, dar da bere gli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini. Sono rimaste oggi che continueremo le ultime tre. Abbiamo visto già anche visitare gli infermi precedentemente, siamo arrivati adesso alle ultime due, che è quindi visitare i carcerati e seppellire i morti. Bene, quindi l'opera di carità, l'opera di misericordia corporale, quindi ho aiutato frate Corpo nelle cose che gli sono più bisognosi, del mangiare, del bere, di un posto dove essere ricoverato, di qualcosa per coprirsi. Ho incominciato a pensare al suo corpo quando è ammalato, quindi ha bisogno di essere curato. Oggi siamo chiamati un po' a considerare quando questo corpo è prigioniero, poteva essere precedentemente la prigionia della malattia, e adesso vediamo la prigioniera della libertà. Che cosa possiamo fare? L'opera di misericordia è visitare i carcerati. Qui chiaramente, forse oggi come oggi non è così facile o trovare le occasioni di esercitare questo atto caritatevole, o non come lo è da un tempo. Una volta i carcerati potevano essere visitati ed erano realmente visitati di frequente da persone che cercavano di dare qualche sollievo, qualche beneficio, per recare loro anche un conforto morale o di quelle cose che potevano essere pesanti. Adesso più di tanto possono essere i parenti o i familiari di chi si trova rinchiuso in carcere, poter fare una visita con giorni e orari un po' stabiliti, quindi non è più una cosa così facile. Però vediamo un po' questa bell'opera per sollevare moralmente, spiritualmente, anche fisicamente chi si trova è un po' in questo momento recluso dal consorzio umano per poter dar sollievo a questa classe di persone che la giustizia umana ha segregato dal consorzio civile, quindi qualche volta potrebbe trovarsi anche qualche innocente. In ogni caso tutte sono vittime di qualche passione che non è stata frenata a tempo, e quindi è vittime di ira, quindi una lite, quindi così, oppure vittime di una passione, di questo, di quest'altro cosa, che hanno portato a commettere delle cose di cui adesso un po' la detenzione cerca di far loro scontato. Quindi questo, un po' questo rapporto a queste persone è un po' riservato solo a ambiti ristretti. Mi viene in mente un grande santo che metteva in atto questa pratica, San Giuseppe Cafasso, che è poi diventato anche il patrono dei condannati a morte alla forca o al capestro, come diceva Sant'Alfonso, un grande San Giuseppe Cafasso, che a Torino veramente come poteva riportare le anime a riconciliarsi e rimettersi in amicizia del Signore. E ancora quest'opera di carità quest'opera di carità di visitare i carcerati mi ricorda anche che queste opere meritano anche di essere accennate, perché pensa quando c'erano tutti quei cristiani che venivano incarcerati perché fatti schiavi, fatti prigionieri, tante la Santa Infanzia, le opere delle missioni cattoliche, proprio per un po' aiutare. Oggi anche tanti giovani sono forme di schiavitù, tutto sommato anche oggi i bambini che vengono reclutati vengono messe delle armi in braccio, dei bambini che vengono schiavizzati nel lavoro e nello sfruttamento, così anche queste qui un po' forme di carcerazione tutto sommato che impediscono la retta crescita, la retta libertà. E quindi quanto bene hanno fatto anche tanti ordini religiosi, i trinitari, gli ordini mercedari, tanti missionari, San Pietro Claver, tanti altri santi, San Pietro Nolasco, come l'opera della redenzione e della liberazione degli schiavi cristiani. E quindi rimane anche oggi, ci sono tanti punti in cui bisogna portare, ricordando che come un San Daniele Comboni, anche come è stato dopo di promotore, dopo la libertà della liberazione, anche dopo della schiavitù, con queste missioni cattoliche, i bambini abbandonati. Quindi è dovere di ogni cristiano quindi prestare a questi prigionieri della fede, a questi prigionieri della carità, un po' i mezzi per continuare a compiere con frutto il loro apostolato. E un'altra opera di misericordia corporale che vogliamo affrontare oggi è quella dell'ultima, la settima, di seppellire i morti. È un po' l'incombenza di provvedere alla sepoltura dei morti, e chiaramente oggi è affidato alle competenze dell'autorità civile, e nessun altro un po' può improvvisarsi per completare quest'opera di carità. Però tutti i fedeli possono essere interessati, possono prestare la loro opera volontaria se richiesti per la sepoltura, perché sia fatto in un modo conveniente, intervenendo di persona, cooperando anche alle spese occorrenti, oppure per il decoro dei luoghi sacri, dei cimiteri. Mi viene in mente un grande apostolato fatto all'isola di Molokai, da San Damiano de Wuster, questo santo missionario che si è chiuso in questo lebrosario, e ha cominciato a dare dignità anche alla morte. Pensa, prima i cadaveri di questi lebbrosi venivano gettati in pasto ai porci. È incredibile un po'. Questa era un po' la dignità che un po' si considerava della morte. E con San Damiano incomincia a far costruire un luogo sacro, un cimitero, uno steccato, una grande croce, tutti potevano essere sepolti lì, ma era terra sacra. Quindi vedi che distinzione, buttato in pasto i porci e un luogo di sepoltura, perché la morte, mi diceva che questo corpo ha un valore, agli occhi di Dio questo corpo, quindi la dignità di questa di questo atto di carità. Questo atto di carità che già nell'Antico Testamento era richiesto da Dio nella legge mosaica, stessi protestanti e anche altri non cristiani ai loro partecipanti della loro religione prestano questo atto di ossequio, e tanto di più ancora noi cristiani siamo chiamati a farlo per i nostri fratelli nella fede e anche per le altre persone che ne avessero bisogno. Quindi il corpo del cristiano nel concetto della Chiesa è degno del più grande ossequio, perché è un corpo santificato tante volte dai sacramenti ed è un corpo che è destinato a un altro giorno, alla risurrezione. Ed ecco allora, è questo corpo che la Chiesa ha destinato fin dal principio dei luoghi speciali, questi cimiteri, per accogliere le salme dei defunti, e questi luoghi ha reso sacri, li ha benedetti a tale scopo. È per questo che sopra la tomba che racchiude i resti mortali del cristiano vuole che sia posta una croce, l'emblema della nostra fede. È per questo che quando accompagna il corpo del cadavere alla sepoltura si fanno delle preghiere, si asperge ripetutamente con l'acqua benedetta, lo si incensa come una cosa santa e quasi preziosa. Quindi secondo lo spirito della Chiesa facciamo questi debiti onori ai corpi defunti, un'opera di carità potrebbe anche accompagnarli con decoro all'ultima dimora, che prestino anche l'ultimo tributo della pietà prima di consegnarli alla terra con queste preghiere, con queste processioni. Mi ricordo ancora che San Damiano di Vusta organizzò dopo la confraternita per accompagnare le funzioni sacre, quelli che facevano le processioni, quelli che accompagnavano i canti sacri, tutto qualcosa che dà decoro per questa opera di misericordia di seppellire i morti. Chi può mettere in ordine un po' i luoghi, che siano anche chi non ha i parenti lontani, quindi nessuno può soccorrere ai loculi, alle tombe, così può tenere un certo minimo pulizia, un certo minimo decoro con vasi, con decorazioni o con fiori, così un po'. Insomma, diciamo che c'è a largo spazio, se proprio non è più fattibile, almeno nelle nostre terre occidentali, direttamente prestare quest'opera, diciamo che ci sono lo stesso un largo margine di interventi anche per quest'opera di carità. E penso anche che un'opera buona, beh, quella chiaramente riguarderà un po' l'ultima spirituale, ma comunque la preghiera e la celebrazione dell'esequio, perché se fatto sempre con decoro, possa essere sempre più qualcosa che possa essere bene di suffragio delle sante anime. Quindi,
per esempio, se intervengo un po' così, ti volevo chiedere una cosa, perché qui seppellire i morti, naturalmente lo sappiamo, no? E anche ai nostri giorni si dà della cura, no? Nella sepoltura vediamo addirittura anche, no, delle tombe monumentali, vediamo anche i nostri cimiteri che sono proprio dei certe volte sono molto molto belli, no? Come i cimiteri delle grandi città, con delle tombe veramente monumentali. Ma io ti volevo chiedere una cosa, sai, non so se si possa definire una moda o una convenienza o un, diciamo così, c'è qualcuno che spesso, per esempio, si fa cremare, no? Ma questo avviene magari più spesso per quelle persone non credenti, no? Che veramente certe volte, no, sentiamo cosiddetti funerali laici, no? Queste camere ardenti, magari di uomini politici, no? Comunisti, no? Che magari si sono fatti seppellire, però senza l'esequio, che poi tratteremo dopo, no? Nelle opere di misericordia spirituale. Però volevo chiederti, no? Dal punto di vista proprio spirituale, no? Il fatto che il corpo sia ridotto a cenere sostanzialmente, no? E secondo la nostra dottrina, cioè è un fatto da provare oppure addirittura sia meglio, cioè com'è la questione? Insomma, a me francamente questo tema non mi è molto chiaro.
Mm-hmm, sì. Sì, effettivamente è un tema fosse molto molto attuale quello che hai sollevato adesso, Antonio. Vediamo un po' di poter dare un po' qualche indicazione, diciamo. Allora, la Santa Madre Chiesa ha cambiato attualmente le disposizioni a riguardo della cremazione o l'incenerimento dei corpi. Tuttavia non ha mai condannato la cremazione in se stessa, ma condannava o non ammetteva quella che era l'ideologia antireligiosa, anticristiana che l'accompagnava. Qual era? Fa conto che, tutto sommato, in casi di emergenza, come pestilenze o guerre, la Chiesa ha sempre ammesso che venissero bruciati i corpi. Quindi, diciamo, ci sono dei precedenti nei tempi addietro, quindi senza mai affermare che ciò sia incompatibile o immorale per l'immortalità dell'anima e la risurrezione dei corpi. Quindi l'incenerimento è un rito antichissimo e una consuetudine millenaria anche in certi stati, in Asia o in India. Invece nell'Occidente ha sempre avuto la sepoltura, l'inumazione, è sempre stata l'unica modalità, almeno un po' fino al XIX secolo, quindi quando anche in Europa incomincia a regolamentarsi con la cremazione. Per quali motivi? Soprattutto per motivi igienico-sanitari. La Chiesa cosa capita? Si oppone perché l'introduzione dell'incenerimento alimentò campagne di propaganda antireligiosa, anticristiana, che prendevano in giro l'usanza cristiana della sepoltura. Quindi c'era la volontà di affermare che con la morte finisce tutto. Non esiste l'immortalità, non esiste la risurrezione dei corpi, e quindi ecco un po' questa cosa qui. Pensa che anche in epoca romana i pagani usavano a bruciare i corpi dei martiri per un po' sbeffeggiare i cristiani, perché credevano nella risurrezione e nell'immortalità. Quindi, quando un po' gli ultimi sfregi che volevano fare al corpo dei martiri, martiri cinesi o così, perché non recuperassero, ma anche i nostri così, anche in Europa così, perché non recuperassero i resti mortali, proprio li incenerivano e poi li disperdevano. Quindi, un po' era un po' questa qui. E soprattutto questo qui. Capita questo problema di mentalità anticristiana, un po' ideologia antireligiosa, con un po' l'illuminismo. Cosa capita in questo periodo? Al tempo dell'illuminismo la cremazione, diceva, era un modo per manifestare il proprio ateismo, per ribadire la propria ribellione contro la Chiesa. E praticamente è stata la massoneria che aveva fatto della cremazione la sua bandiera contro la Chiesa. Al punto che ci troviamo un decreto del Sant'Uffizio, più o meno nel 1800, fino 800, 1886, fu quasi costretto a condannare la cremazione, e proprio perché diciamo, aveva una bandiera politica, ideologica più che politica. E l'ideologia, non c'è risurrezione dei corpi, finito qui, finito tutto, quindi non c'è un'anima immortale, quindi chiaramente un'eresia contro la verità di fede, contro il credo che noi professiamo come cristiani. E quindi ecco questo dono che ha portato un po' a questa cremazione vista in modo sbagliato. Ma quindi non era per ragioni dottrinali, più che altro per ragioni ideologiche. A un certo punto, dopo gli anni 60, diciamo che un po' sembra che sia calato questo pensiero di odio contro la fede e ha lasciato un po' ai cattolici la libertà di scegliere di poter essere cremati. Non è intrinsecamente cattiva o contraria alla religione cattolica la cremazione, quindi primo punto. E soprattutto se richiesta per ragioni igieniche o per ragioni economiche o altre ragioni di ordine pubblico o privato. L'importante è che non sia contro le usanze cristiane, contro il credo cristiano, contro una professione di fede. Diciamo che non deve essere questo motivo qua non deve avere ragioni di motivi contro la fede cristiana. Quindi l'incenerimento per la Chiesa è una modalità di sepoltura rispettosa. Allo stesso modo un po' dell'inumazione. Infatti il fuoco non tocca l'anima, distrugge solo più in fretta la parte corruttibile della persona. Fa in poche ore ciò che la natura impiega in più tempo. Ma per la risurrezione dei corpi non c'è alcuna differenza tra la polvere e la cenere. La risurrezione non sarà un nuovo, sarà un nuovo inizio, e quindi si tratterà di una nuova realtà. Quindi il codice di rito canonico dice che la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi defunti. Quindi, se devo chiedere cos'è preferibile, si raccomanda di conservi questa pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti, in opera di carità, di misericordia corporale. Tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cattolica.
Ecco. Cioè il fatto, per esempio, che alcuni fanno disperdere, no, le proprie ceneri nell'oceano, nel vento, no, ecco, questo tradisce un po', no, questo desiderio di quasi un fatto panteistico, no? Cioè di ricongiungersi alla natura, rientrare nel ciclo no? Degli elementi, no? Io rivado nel fiume, poi mi reincarno. Ecco, quindi diciamo molto chiara la risposta, no? Cioè sì, possiamo anche accettare la cremazione, però magari le ceneri, diamogli una degna sepoltura, no? Le ceneri che vengano conservate in un luogo, in una cappella, no, questo è il discorso fondamentale, diciamo.
Allora, prima domanda, te ne faccio due.
Sì.
Preferibile la cremazione o la sepoltura a terra? Prima domanda.
Ah, ecco, quindi la cremazione, io credo, però questo te lo dico da persona che non è che sono un esperto, credo che sia preferibile la sepoltura in terra, no? Non so.
Perfetto, quindi diciamo che è meglio l'inumazione, è meglio la sepoltura, perché diventa un segno di attesa della risurrezione dei corpi, quindi ha anche un suo segno visibile. Però la Chiesa, diciamo, abbiamo detto che non lo proibisce, a meno che non sia contro la fede. Secondo punto, tu hai toccato un altro punto importante. Una volta che è diventato cenere, cosa posso fare? Come posso, posso portarmeli a casa?
Io penso che non sia poi così giusto portarle a casa le ceneri, perché in qualche modo, non so, sappiamo che il Signore, no, nella sua onnipotenza farà risorgere il corpo anche da quelle ceneri, no? Però io credo sempre che sia un discorso proprio di, come dicevi tu prima, no? Cioè di tenere le ceneri come si terrebbe il corpo in un luogo sacro, in un luogo consacrato.
Bravissimo.
È giusto, no?
Quindi, perfetto, condivido pienamente. Quindi, anche se c'è una legge civile che in materia di cremazione contempla a precise condizioni l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari, pur comprendendo le belle ragioni affettive che porta questa scelta, dico, beh, io preferisco tenere l'urna delle ceneri del mio caro, della mia cara, del mio figlio, del mio figlio, di mia mamma, di mio papà, di mio nonno, così, preferisco tenerla in casa. Pur comprendendo tutte queste lecite scelte oppure desideri, ragioni affettive, le norme della Chiesa arriva a dire che è contraria a questa conservazione delle ceneri nelle case private. Deve essere conservate molto molto meglio un cimitero, un luogo sacro, innanzitutto non solo per motivi ecclesiali ma anche molto umani. Per il cristiano la morte non separa da quella comunione ecclesiale di cui il cimitero è segno. Il cimitero è segno di una comunione ecclesiale. Il cimitero per i cristiani è una manifestazione di fede in quella Chiesa che unisce nella vita terrena e anche oltre la morte. Non è un fatto personale mio e tuo, di Pierino e dello zio Pasqualino che mi tengo nel soprammobile. L'altro cristiano non è una faccenda privata, ma è in relazione con altri, anche dopo la morte. Ecco, quindi solo dal punto di vista umano, la presenza delle ceneri nella casa privata rischia un po' di imprigionare il lutto un po' in un individualismo, un intimismo o un ossessivo che potrebbe anche sfociare anche a disturbi psicologici, ma capita anche questo, Comunque, a un lungo andare, l'urna potrebbe anche diventare una presenza ingombrante per la generazione successiva, se non per la prima. Fa conto, l'urna del nonno, papà e mamma vogliono tenerla in casa, poi dopo vengono a mancare papà e mamma, cos'è sta roba? Arriva lì la cognata, la suocera, ma cos'è sta roba qua? Butta via tutto così, cos'è? Hanno il pepe così, no? Il sale, ma che metti via, butta via nel canale? Ma ecco, cosa si può dopo arrivare? E per dopo non sappiamo cosa faranno dopo di noi delle nostre cose, anche se già le cose più qua, mi raccomando, questo vaso di porcellana della zia Tonina, così caro ricordo, a me non piace, lo butto via, tanto per dirti,
perciò
e tutte queste cose qui, ma anche solo a livello, se vogliamo proprio a livello pratico, proprio terra terra, diciamo. E in più un altro punto, questo quindi per tenere in casa, quindi non è consigliabile. Primo punto, quindi non è consigliabile tenerlo in casa anche se per i motivi affettivi, diciamo, possiamo così. Un secondo punto che avevi toccato anche tu prima, ma io non le tengo in casa, le metto, sai, lo zio Pasqualino era molto tifoso di calcio e quindi adesso c'è la sua squadra di calcio che lo disperdo nel campo di calcio dove andava a vedere le partite. E invece lo zio Papuccio gli andava a picciare, andare a pescare, prendeva tante trotte o tanti pesci gatto e lo butto nel canale dove andava a pescare il pesci gatto, che ne ha preso uno grande l'altra volta così. E quello lì era un grande navigatore per mare, quindi in mare, l'altro in aereo, va butto giù dall'aereo il coso, e tutte queste cose qui, quindi posso disperderle, seconda domanda?
Appunto, come tu fai proprio, no, una domanda, diciamo così, che si risponde da sé, no? Cioè è un fatto, secondo me, veramente negativo, perché significa in qualche modo tentare il Signore, perché uno si può anche dichiarare credente, no? Però disperde le ceneri, no? Confidando nell'onnipotenza del Signore, che anche recupererà, no, il nostro corpo anche da questa dispersione. Però io credo che la dispersione sia in qualche modo un concedere alla natura, no? Dare un'impronta pagana, insomma, ecco, dare un'impronta pagana che, come dicevi tu, non è conforme alla nostra fede, cioè la preziosità anche del corpo, che diventerà poi parte della nostra resurrezione, quindi siamo destinati al cielo, quindi perché indulgere in questi, diciamo, atteggiamenti un poco, diciamo pure, no, di tipo profano, no?
Esattamente, infatti tu davi un punto di vista molto, molto chiaro, un po' si parla di panteismo, si parla di un New Age, si parla un po' di tutti questi punti che possono un po', diciamo che, cosa dice? La Chiesa vuole mettere in guardia da questa usanza sempre più diffusa di dispersione delle ceneri, perché la dispersione al vento, al mare, nei boschi è molto suggestiva, molto romantica, fascinosa. Ma c'è il rischio di voler emulare o rinnovare teorie di una religione New Age che crede a una fusione cosmica, impersonale, che non ha niente a che vedere con un Dio cristiano, con il Dio cristiano. Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, l'unico vero Dio. Quindi è sbagliato enfatizzare la cremazione come una conquista di civiltà rispetto innanzitutto all'inumazione, perché è un'usanza del passato. Ancora oggi la sepoltura è la scelta migliore. E una ricca tradizione e simbologia, ma magari per questo magari possiamo riprendere dopo e facciamo un attimo di, penso se siete d'accordo, un piccolo stacco musicale, e se dopo puoi dare anche il numero di telefono se qualcuno vuole fare qualche intervento, per poi altrimenti continuare un po' su questo argomento. Grazie.
Sì, in effetti a quest'ora sappiamo che tanti magari vogliono chiedere qualche cosa direttamente a Padre Giampio, e ne hanno tutta la facoltà perché siamo in diretta, e quindi ricordo a tutti voi che ci seguite il nostro numero di telefono 0825 444 391. Ecco, ricordate che potete anche per chi naturalmente può, vuole usare WhatsApp facendo riferimento all'account della Radio Buon Consiglio. Ecco, ci separiamo da voi allora soltanto per qualche minuto per un piccolo stacco musicale. Ave Maria.
Con grande umiltà te
Amici, eccoci di nuovo tornati in diretta. Per chi ci ha seguito nella prima parte di questa nostra trasmissione, con Padre Giampio stavamo appunto esaminando questa caratteristica, no, che va molto di moda, della cremazione. Però dal punto di vista, abbiamo visto, della dottrina cattolica, bisogna vedere se questa pratica della cremazione possa essere rettamente praticata senza, ecco, indulgere in degli atteggiamenti che sono francamente pagani. E quindi abbiamo visto, come del Giampio, se ci sono delle necessità economiche oppure igienico-sanitarie, ecco, ha spiegato molto bene il padre, va bene la cremazione, però non la dispersione delle ceneri, non conservarle in casa. Del Giampio diceva addirittura, cioè, cos'è questo portacenere qui, e poi magari succede qualche brutto incidente, ecco. Ecco, Padre Giampio, vorrei porgerti subito però una domanda che ci viene dalla nostra ascoltatrice, che ti chiede: Padre Giampio, come dobbiamo regolarci quando muore un parente che in vita non era praticante e alla morte non ha voluto confessarsi, ma poi lascia detto che vuole un funerale cristiano? Ecco, molto interessante questa domanda di Anna, grazie.
Sì. Beh, qua chiaramente è da affidare alla misericordia del Signore, perché è un po' compito, penso che chiaramente se la sua vita non è stata, anche se non praticante, e questo invece sarebbe preferibile che lo fosse stato, e anche se non si è confessato, non ha ricevuto i sacramenti, questa sarebbe stata una cosa molto raccomandabile. E un po', vedi che dopo l'ha scelto che vuole un funerale cristiano, quindi vedi che qualcosa c'era. Diciamo che il funerale cristiano non dice quest'anima è santa in paradiso, questo chiaramente è compito per la canonizzazione, e il giudizio spetta al Signore. Penso che in ogni caso un funerale, le esequie, queste preghiere, i vari sacramentali, le varie benedizioni, così male non gli faccia. Perciò, a meno che il suo comportamento sia stato sempre dichiaratamente antireligioso, anticattolico, e così, non, per cose più evidenti contro, che diciamo vanno contro quello che era la fede cristiana, penso che bisognerà chiedere un intervento anche dei superiori, che può essere l'ordinario locale, il vescovo. Ma se sono una persona che, diciamo, vedo molta consuetudine per i non praticanti, così, che vengono tranquillamente fatte le esequie cristiane. Perciò, sì. Chiaramente, come viene raccomandato saggiamente la liturgia, non bisogna fare degli elogi funebri. Ah, questo qui è un grande già in paradiso, nella casa del padre. Cioè, ricordo una volta una catechesi di un sacerdote, un frate Capuccino, mi sembra, non mi ricordo di così, era per una radio cattolica, e dice, che parlava della preghiera del cuore, a questo punto, ah, che non vengono, ho detto ai miei confratelli che quando muoio non vengono a dirmi è tornato nella casa del padre, questo e quest'altro. Speriamo, ma quello è compito del Signore, dire, fare queste cose. Non facciamo canonizzazioni anticipatamente, precedendo i tempi e i modi della Chiesa. Sì. Diciamo che il funerale non è una canonizzazione, a volte è un po', e non è neanche un elogio di quello che ha fatto in vita questo tizio Caio e Sempronio. Insomma, stiamo pregando per la sua anima, stiamo facendo un ossequio religioso, un'opera di carità molto molto importante, un'opera, non stiamo parlando di un sacramentale, le esequie, e quindi è un momento di raccoglimento in cui il sacrificio al nostro Signore si affida, in cui preghiamo per i nostri cari defunti, per tutte le sante anime in purgatorio. Quindi è lecito, mi sembra lecito fino a miglior giudizio celebrare le esequie cristiane, cosa buona fare in modo che possa ricevere anche i sacramenti oppure avvicinarsi, insegnargli a recitare questi moribondi, delle preghiere, recitare giaculatorie, fargli baciare il crocifisso benedetto, perché a volte in quel momento non vuole confessarsi per questo o quell'altro motivo. Mi viene in mente anche il papà di Suor Lucia, non ha fatto in tempo di confessarsi. Chiaramente, certo, lui cercava il confessore, ma non ha fatto in tempo. Diversamente qui nel caso in cui dell'esempio che ci viene riportato che uno non vuole confessarsi, mi viene in mente Santa Teresina Bambin Gesù, che aveva sentito di un condannato a morte e che rifiutava i sacramenti e ha cominciato a pregare per Gesù per ottenere quell'anima. E diceva: Signore, dammi quell'anima. Fino a un certo punto aveva rifiutato il confessore, così poi un momento prima di essere ucciso ha chiesto al sacerdote che aveva davanti a lui di fargli baciare il crocifisso, quindi un segno di pentimento proprio in extremis, perciò non sappiamo fino all'ultimo, diciamo, quella persona che si era suicidata e buttandosi da un ponte quella moglie va a piangere per il marito morto, pensando ormai già dannato per questo bruttissimo atto di suicidio, e il santo Gretto d'Arse dice: guardi che si è salvato in paradiso, Madonna gli ha ottenuto un pentimento proprio. Chiaramente non per questo dobbiamo pretendere un miracolo continuo dal nostro Signore Gesù Cristo, però quanto è buono che ci siano anime che preghino. Allora, qual è l'invito? Per quelle persone che hanno potuto fare raggiungere i sacramenti ai loro cari defunti, ai loro parenti, che recitano una coroncina di misericordia per loro, che gli mettono medaglie con degli oggetti consacrati, benedetti, medaglia miracolosa, crocifisso benedetto vicino a lui, che gli suggeriscono delle preghiere di pentimento, di atti di fede, così possono queste qui un po' sbriciolare un po' l'armatura, la corazza di ateismo. Non è facile per uno che per tutta una vita non è stato praticante, a voler andare adesso a un certo punto riconoscere di fare una buona confessione. Sono grazie molto molto grandi, però ecco qui un'opera di misericordia spirituale, so pregare quest'anima in agonia, quest'anima qui rifiuti i sacramenti, momento di rosaria raffica, coroncina di misericordia, far pregare conventi, monasteri, anime di preghiera, aiutarlo per raggiungerlo.
Certo. E a questo proposito, guarda, arriva un'altra nostra ascoltatrice che ti fa questa domanda. Ciao padre Giampio, posso chiederti com'è la regola adesso riguardo al funerale cristiano per uno che si è suicidato? Ad un tempo non si facevano. Ancora è così? Ho sentito parlare di una persona nella parrocchia che purtroppo si è suicidato e hanno fatto il funerale in chiesa. Padre Giampiero, in effetti lo ricordo anch'io che addirittura prima si negavano le esequie, no, per i suicidi, poi dopo è cambiato in questo senso.
La sepoltura ecclesiastica per la cremazione, per i suicidi erano un po' privati di questo. Che cosa cambia? Diciamo che pure chiaramente ritenendo il suicidio un peccato contro la vita, un po' si è arrivato un po' a riflettere che non sappiamo fino in fondo fino a che punto questa persona che ha scelto il suicidio era cosciente pienamente, la piena avvertenza di quello che stava facendo. Tante volte ci sono casi di disperazione, casi in cui la testa ormai non c'è più e preda una passione che lo porta a questo, a quell'altro, fino a fare questo gesto inconsulto. Mi capita, fa conto adesso quei casi di quei ragazzi che facevano quel gioco per internet, plagiati da quel gioco, sì, così di questo fantoccio così che gli faceva fare tutte delle tappe per fargli arrivare addirittura al suicidio come grande estremo. Qui io misericordia per queste povere creature qua, vittime di questo inganno diabolico di chi ha messo avanti questi terribili giochi che costano il prezzo di una vita. Veramente proprio l'astuzia demoniaca veramente che fa escogitare queste cose qui, è proprio un satellite. E quindi Benedetti, qui non so quanta vertenza c'è, quanto sale in zucca ci possa essere in questi momenti qua, in teste un po' deboli, un po' che si lasciano un po' plagiare o in crisi per una malattia o una sofferenza. Chiaramente non posso dire è una cosa buona il suicidio, no, mai, poi mai, sarà sempre una cosa, un peccato così. Diciamo che sulla responsabilità un po', per questo la Chiesa, diciamo, ammette. Anche se per queste cose qui è sempre consigliabile un po' la linea guida e un po' chiedere consiglio un po' ai superiori degli ordinari del luogo, in questo caso i vescovi, i vicari generali, che sono un po' loro a decidere in ultim un po' se è lecito farlo o non farlo. Quindi anche in alcuni casi ancora oggi non sono ammesse la sepoltura ecclesiastica. Per i casi di certi di suicidio, perciò è ancora vigente e chiaramente adesso sono un po' più questa un po' coscienza di non una piena avvertenza nel caso, quindi non sappiamo fino all'ultimo che cosa poteva capitare. Anche quell'episodio di cui ho parlato prima di Santo Curato d'Asse è abbastanza esplicito, quindi attualmente sì, è lecito. Anche per la sepoltura ecclesiastica di chi affronta il suicidio, chiaramente penso che lì un po' la norma sia quella di chiedere autorizzazione all'ordinario del luogo, al vescovo del luogo diocesano.
È una cosa veramente sì, giustissima quella che hai detto, Padre Giampiero, perché effettivamente uno dei segni dei nostri tempi, no? Perché diciamo io sono giovanissimo, ricordo ecco, anche soltanto 20 o 30 anni fa c'era questo atteggiamento, no? Questa indicazione della Chiesa in un certo rigore, no? Però perché? Perché effettivamente viviamo in una società nella quale, insomma, il peccato era riconosciuto come peccato innanzitutto, no? E invece tu adesso hai dato un esempio, no? Questo del Blue Whale, no? Questa balena blu di questi ragazzi che seguono delle istruzioni che li portano fino all'ottundimento del senso di, come si dice, di protezione proprio della propria vita, no? Questo senso viene meno, viene al punto tale che nell'atto finale ci si butta da un palazzo, pensate un po', senza che queste difese, anche istintive che abbiamo noi, un senso di protezione della nostra vita, entrino in qualche modo in atto oppure vengano superati, no? Da questa suggestione. Ecco, queste cose prima non c'erano.
Una domanda ancora. E la sepoltura del Giardino degli Angeli? Cos'è
Oh, ecco, qui mi trovi, vedete,
il Giardino degli Angeli? Diciamo uno
che cos'è? Sì,
spazio
andiamo,
all'interno di un cimitero per la sepoltura dei bambini non nati,
Ah, ecco, sì, interessante, sì.
morti per aborto spontaneo o per aborto provocato. È lecito la loro sepoltura?
Adesso tu questa domanda qui me la fai introducendo proprio questo tema dei bambini che non sono stati battezzati sostanzialmente, no?
Beh, no, intanto dei bambini non nati.
Dei bambini non nati. Ecco, io sono convinto che la sepoltura sia giustissima, cioè.
Bravo, sì, sono creature umane. Perché l'imbroglio fino a poco fa, o per così, che erano grumi di cellule, quindi la sepoltura dei feti abortiti, l'aborto spontaneo o l'aborto provocato, l'interruzione di gravidanza volontaria, che è un aborto, ricorda che questi sono esseri umani, non cose, grumi di cellule o arti amputati, come un po' la dialettica locale. E si esprime, ma dare dignità dinanzi al luogo in cui sono seppelliti dei corpi, non ancora formati, ma sono persone. Dignità della persona. Il seppellimento dei feti, quindi, è un'opera molto, molto meritoria. Grande anche il Movimento per la Vita che porta avanti questa iniziativa, così. Ma è una presa di coscienza anche per tanti e tanti. Che quella cosa che è stata eliminata è un figlio,
Figlio, certo.
è una creatura umana. molto molto importante, quindi anche questa parte, questo angolo di cose per esprimere questa dignità della vita. Molto, molto...
Sai, padre Giampio, ho sentito che addirittura nei centri dove viene praticato l'aborto, no? Io vedo il loro sguardo di Dio, i feti abortiti vengono ceduti all'industria cosmetica, sai?
E non solo, le mode verranno delle mode che offenderanno molto il Signore, non solo trasformano, quindi c'è un grande mercato per il mercato abortistico, non solo per i soldi che prendono per chi abortisce con i sovvenzionamenti sì o no dello Stato, ma anche di cosa fanno dopo di quel bimbo, di quel feto, di quel bimbo ucciso. Sì. E trasforma in una pomata di bellezza, crema di bellezza e tutte queste cose qui. Ma in più, ancora più aberrante, alcuni ristoranti, ci sono dei ristoranti dove c'è come cibo il feto abortito. Quindi diventano,
ma no, questa qua non me lo dire, ma veramente.
Diventano carne da macello a tutti gli effetti. Oh. E uno va là e mangia i feti abortiti. Ordina, va lì proprio in quei ristoranti lì appositamente per degustare. Mi dispiace che l'orario... di rovinare chi la digestione o chi ha la forchetta così, ma arriviamo proprio a delle aberrazioni di cannibalismo, no. E veramente proprio ecco che cosa vuol dire una non più avere il senso della morte, quel non vuole più pensare alla morte. Veramente stiamo pensando a una cosa veramente disastrosa, che a cosa si può arrivare? Ristoranti e gente che fa coda per poter andare a cibarsi di queste cose qui. Preghiamo, fratelli, preghiamo tanti, affidiamo alla Madre della Vita, alla Beata Vergine Maria, che possa veramente aiutarci, per ricordare anche tutti i nostri cari defunti, per tutte le sante anime purgatorio, per ricordare che anche noi un giorno ci troveremo lì davanti al Tribunale del Giudizio di Dio, per farci trovare pronti, state parati, per trovarci pronti, per venite benedetti dal Padre mio. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, a parte di Antonio di Fra Giampia, una santa giornata a tutti. Ave Maria.